Mentre siamo in piedi, cantiamolo così una volta, ora io credo, proprio ora, non lo farò dopo un po', ma ora io credo. Cantiamolo ora. Finiamo il capo solo un momento per la preghiera. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo stasera, sopra ogni cosa, per il Signore Gesù Cristo, com'egli ha reso possibile che potessimo essere chiamati figli di Dio tramite il soffrire e scendere e umiliare se stesso nella forma di carne peccaminosa e prendere su di sé i nostri peccati e portarli al Calvario affinché noi che non eravamo amabili potessimo essere resi figli e figlia di Dio tramite la riconciliazione, tramite l'offerta del suo stesso corpo e sangue. E tu ci hai dato giustificazione risorgendolo di nuovo il terzo giorno. Ed ora egli siede alla destra della maestà in alto e nel mandare lo Spirito Santo che mossa segni e prodigi. Predicare il Vangelo ascoltando la buona notizia tramite cantici e tramite la parola. Preghiamo stasera, Padre, che attraverso questo ministero tu ci benedica continuamente come l'hai già fatto attraverso l'udire la musica e tramite il cantare e cos'altro. Preghiamo che tu abbia comunione con noi attorno alla parola stasera e possa lo Spirito Santo prendere le cose di Dio e rivelarle ad ogni cuore come ne abbiamo di bisogno.
Of thy beloved child, the Lord Jesus. Amen.
Perché lo chiediamo nel nome del tuo amato figlio, il Signore Gesù. Amen. Uno degli scrittori una volta disse: mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo nella casa del Signore, ed è vero. Ascoltare quel vecchio cantico, sol credere, mi fa sentire come se iniziasse un servizio di guarigione divina. Quello è in un certo modo il cantico che cantano nel dare il benvenuto sempre. Ora l'ho sentito in così tante lingue diverse in tutto il mondo e come lo cantano, ed è stato uno dei miei cantici preferiti. Ho iniziato con ciò circa 10 anni fa. Ed è sempre stato il cantico della campagna. Il tema della campagna è Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. E l'ho sentito in Africa, in India, Europa e Asia, ovunque, quasi sol credere. E se mi capita di andarmene prima che il Signore Gesù venga e avrò un normale servizio funebre, lo suoneranno quando mi caleranno nel terreno. Sol credere, ogni cosa è possibile. E questa è la mia testimonianza che voglio lasciare al mondo. Credo al resoconto della Bibbia che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che egli tramite la sua giustizia, della sua venuta sulla terra in obbedienza a Dio, sono giustificato per fede e credendo a Dio e ho il privilegio di essere un figlio di Dio. Così questo ci fa sentire in un certo modo davvero religiosi. Non è così, tanto per cominciare? Quanto felici! Ora, ieri sera ero solo un po' in ritardo con voi, trattenendovi per la prima volta, ma mia madre disse che parlavo prima di camminare. Quindi una di voi donne sa di cosa è segno ciò? Sarà la vostra rovina. Quindi parlo molto, ma mi piace parlare della cosa giusta, vedete? La cosa giusta che è il Signore Gesù, e mi piace davvero parlare di Lui. Qualcuno ha detto non molto tempo fa, ha detto: fratello Branham, c'è un difetto che trovi in te. Disse: ti vanti troppo di Gesù. Disse: no, non posso vantarmi troppo di Lui. Egli è degno di tutto quello che potremmo dire di Lui. È così. Non c'è niente che potremmo dire che sarebbe dire troppo su di Lui. Ed Egli è tutto il più squisito. Ora, stasera vogliamo iniziare un piccolo studio sul patto. Ho trovato che così tante persone lungo la linea dell'evangelismo, che ci sono così tante persone, specialmente nel movimento protestante oggi e nel movimento del pieno Vangelo, che così tanti di loro non comprendono la propria posizione. Ed è questo che lo rende così difficile per i servizi di guarigione, che le persone non capiscono. Dovete sapere come avvicinarvi a Dio per qualsiasi cosa sia provveduta per voi, e quindi dovete sapere come avvicinarvi. Ho spesso detto che trovo due classi di persone, ed essere stato in un certo modo istruito come battista mi rende solo un po' calvinista, quindi non il lato estremo. Ma io ho detto che ho trovato due tipi di persone, e uno di essi è il pentecostale, o è chiamato il pieno Vangelo, e l'altro è il fondamentalista. Ora, il fondamentalista come posizione sa dove è posto in Cristo Gesù, ma non è andato abbastanza in profondità ad avere fede con quello che ha. E il pentecostale è andato abbastanza in profondità ad avere l'esperienza della nuova nascita dello Spirito Santo, ma non è abbastanza fondamentale da conoscere la propria posizione. Quindi se io, è proprio come se uno avesse molti soldi in banca ma non sa scrivere un assegno, e l'altro sa scrivere un assegno e non ha denaro in banca. Quindi se solo poteste mettere insieme quei due, lo avreste davvero. Se avesse insegnamento fondamentale, fede pentecostale, o fede pentecostale e insegnamento fondamentale, perché allora avreste proprio tutto. Ma ecco cosa cercheremo di fare per stasera, specialmente non sapendo da una sera all'altra cosa avrà lo Spirito Santo. E proprio queste piccole riunioni di passaggio, ebbene, dobbiamo solo aspettare e vedere. Così oggi stavo leggendo nella Scrittura e ho pensato che fosse sia meraviglioso cercare di portare alla Chiesa, sapete, alcune cose davvero buone della Bibbia che vorremmo comprendere. Così stasera parleremo del patto di Dio con Abramo e la sua progenie. E per iniziare nella Scrittura, per cui possiamo fare riferimento a molte, vogliamo iniziare in Genesi, il 12° capitolo, e iniziare con il primo versetto. E il Signore detto ad Abramo: vattene fuori del tuo paese e del tuo parentado e della casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò. Ed io ti farò divenire una gran gente e ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E voglio che notiate ora che Dio ha detto qui dentro: è io lo farò. Ora, quando Dio, mentre stavamo parlando ieri sera, egli fece un patto congiunto con i figli di, con il nostro primo genitore. Il patto dell'Eden era un patto su condizioni. Dio, quando parlò ad Adamo e benedì Adamo e fece un patto tra sé e Adamo, se Adamo avesse fatto una certa cosa, egli avrebbe fatto una certa cosa. E poi troviamo che Adamo spezzò la sua promessa a Dio. E gli uomini infrangono sempre la loro promessa a Dio. Spezziamo la nostra promessa l'uno all'altro. Quindi siamo solo in una categoria qui, come abbiamo detto ieri sera. Dio è infinito, la sua mente è infinita e noi siamo limitati. Quindi non possiamo comprendere cosa siano le grandi cose di Dio. Se fosse così, sapremmo tanto quanto Lui. Ma non cerchiamo di sapere ciò che Egli sa, solo accettiamo per fede ciò che Egli ha detto, vedete? Nessuno può conoscere completamente Dio se non per fede. Chi viene a Dio deve credere che Egli è un ricompensatore di coloro che lo cercano diligentemente. Ora, nel giardino dell'Eden c'erano due alberi. Uno di essi, diciamo, sul lato destro era l'albero della vita, sull'altro sinistro c'era l'albero della conoscenza.
long as man eat from the tree of life, which is faith,
e finché l'uomo mangia dall'albero della vita, che fede vive. Ma il primo morso che diede all'albero della conoscenza si separò dalla sua comunione con Dio. Lo vedete? E notate poi, nel separarsi, egli morde continuamente quell'albero, mangiando continuamente da quell'albero. Poi l'ha portato dentro finché ha cercato di mescolare quella conoscenza alla comunione con Dio. Dio non ha mai fatto sì che un uomo lo conoscesse tramite la sua conoscenza. E tutta la conoscenza che abbiamo non comprenderà mai Dio. Dio è conosciuto tramite un elemento, cioè fede. Dio pose l'uomo nei cinque sensi per contattare la sua dimora terrena: vista, gusto, tatto, olfatto e udito. Quelli devono contattare la dimora terrena, ma nessuno di quelli contatta Dio. Egli è un uomo costituito da un essere trino, anima, corpo e spirito. Una trinità in un uomo, proprio come Dio era una trinità in un uomo. Notate, ma l'uomo è una trinità, anima, corpo e spirito. Ed ora nel suo corpo ha cinque sensi per contattare la sua dimora terrena, ma ha due sensi del suo spirito. E uno di essi è l'incredulità, che è dal diavolo, e l'altro è la fede, che è da Dio. Ora, l'incredulità non può fare niente per voi se non dannarvi. Tutto quello che può fare è distruggervi. E la fede è l'unica cosa che può aiutarvi, vedete? Quindi la fede, l'incredulità, essa, non c'è alcun valore nell'incredulità, e l'incredulità accompagna la paura, vedete? L'incredulità accompagna la paura. Quando iniziate a ragionare, a farvi domande, vedete, allora iniziate a temere. Tempo fa ho detto, se fossi in una cella del braccio della morte e dovessi morire al mattino dopo, il governatore dello Stato mi mettesse a morte al mattino, la paura non mi farebbe alcun bene. Una signora seduta qui malata, immagino abbia un cuscino posato vicino a lei. Ora, lei è una persona malata, probabilmente venuta per ascoltare la parola e forse per essere guarita. Ora, tutta la paura che potreste avere, sorella, non ti gioverebbe affatto. La paura non ha valori in essa, quindi scartala. Dite bene, fratello Branham, se stessi per morire al mattino il governatore avesse già firmato la tua morte, a cosa servirebbe la fede? La fede può firmare il mio perdono, ma la paura non lo farà mai, vedete voi. Quindi se la paura non serve a niente, nessun valore in essa, scartiamo del tutto la cosa. E abbiamo fede e crediamo a Dio. Quindi è per fede che conosciamo Dio, non tramite conoscenza. Ora, con tutto il dovuto rispetto per le nostre grandi scuole, seminari, l'insegnamento e i nostri diplomi e così via, essi sono meravigliosi, ma tutti quelli senza fede non servono a nulla. Non importa quanto sappiate di Dio, dovete conoscere Dio personalmente. Ora, e poi quando Dio vide la debolezza dell'uomo che ruppe il suo patto con lui nel giardino dell'Eden, allora se notate, Dio, facendo il patto della venuta di Cristo, egli non ha mai incluso nessuno. Egli disse io, e io è un pronome personale, io porrò inimicizia tra la tua progenie e la progenie del serpente, incondizionatamente, lo vedete? Incondizionatamente, Dio disse io farò, in altre parole, manderò il Salvatore. Non ora Adamo, se tu farai una certa cosa qui fuori, perché non avremmo mai avuto un Salvatore, perché Adamo non l'avrebbe mai fatto, ma egli disse io farò, e quando Dio dice io farò è già fatto. Ora credo che Dio al principio, ora mi rendo conto che sono anche in una scuola oltre ad una chiesa, e se capita che il mio insegnamento contrasti qualcosa che è stato insegnato qui, scartatelo, vedete? Non portiamo ciò o diciamo queste cose per quello, ma sembra proprio come mangiare torta di ciliegie. Quando io mi piace la torta di ciliegie e immagino di avere anche molti simpatizzanti là in platea o con cittadini con lo stesso sentimento gastronomico come a me mi piace la torta di ciliegie. Ma quando mangio la torta di ciliegie, quando trovo un seme, non butto via la torta, butto via il seme. Quando mangio del pollo fritto, non faccio, quando trovo l'osso, non butto via il pollo, butto via solo l'osso. Quindi fate la stessa cosa quando sto insegnando. Se è contrario alla vostra fede o la parola di Dio, allora buttatelo via. Prendete quello che pensate sia giusto. Quindi proprio quello andrà abbastanza bene. Ora, credo che non credo che Satana sia un creatore, credo che Satana sia un pervertitore, ma non un creatore, perché Dio è l'unico che può creare. E al principio, quando divenne un compagno di Dio, il figlio del mattino e così via, quando camminava su e giù attraverso lo zolfo ardente e così via, poiché quando Satana pervertì il bene in male, sapete cosa? Pervertire, fare qualcosa, la vita matrimoniale è da Dio. La Bibbia ha detto che la vita matrimoniale è da Dio, il letto è incontaminato. Ma la prostituzione e l'illegalità sono pervertite. E guardate, l'intera mente del popolo americano e la gente del mondo sta gradualmente diventando così pervertita al punto che è proprio diventato persino la radio e la televisione, è tutto un grande conglomerato di peccato, perché i cuori dell'uomo lo richiedono. Ogni intenzione del cuore di un uomo, proprio come era prima della distruzione antidiluviana, ogni desiderio dell'uomo sta diventando continuamente malvagio. Se avessi solo alcune settimane, mi piacerebbe predicare sulla seconda venuta del Signore per due o tre sere. E proprio tramite le scritture, tramite la prova scientifica, dimostrarvi che siamo proprio alla congiunzione, proprio ora. È così. Non so proprio a che ora, nessuno lo sa, ma siamo vicini. E sta alla Chiesa stabilirsi e prendere atto di queste cose. Voi gente che siete arrivati così lontano lungo la strada, siate pronti, perché nell'ora in cui non pensate, allora Egli verrà, non nel tempo di miseria, ma in un tempo di abbondanza, nel tempo che non pensate, vedete, Egli verrà. Ora notate, Dio, quando Satana fece questa cosa malvagia, ecco cosa penso di Dio, Egli sapeva proprio allora quale sarebbe stato l'intero piano che Egli avrebbe usato per riportare l'uomo di nuovo a sé. Quando la cosa fu prodotta all'inizio, prima della fondazione del mondo, e se notate in Apocalisse, Egli disse alla bestia che sarebbe venuta sulla terra, sedurrebbe tutti quelli cui nomi non furono scritti nel libro della vita dell'agnello dalla fondazione del mondo. Quando furono scritti? Dalla fondazione del mondo. Ora, Gesù non venne al Calvario solo per un'idea casuale, ebbene morirò lassù e forse, probabilmente a qualcuno dispiacerà per me e verrà e sarà salvato. No, no, Dio non gestisce il suo ufficio in quel modo. Voi non gestite il vostro ufficio in quel modo. Gesù venne per uno scopo specifico. Quello era per redimere coloro che Dio aveva preconosciuto che sarebbero stati redenti, vedete? Ora, Dio non vuole che nessuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Ma per essere Dio, Egli doveva sapere. Ora, la parola predestinare, come è usata in Efesini 1.5, predestinare là, non è una parola buona. Significa nel parlare di predestinazione delle persone, a volte li porta a pensare che Dio vi ha predestinati per spingervi attraverso un piccolo tubo o qualcosa del genere. Non è giusto, la predestinazione si riferisce alla preconoscenza e la preconoscenza si riferisce al destino. Perciò Dio, essendo Dio, prima della fondazione del mondo, sapeva chi sarebbe stato salvato e chi no. Romani 8, egli poteva dire di odiare Esau e di amare Giacobbe prima che uno dei due figli nascesse. Perché per preconoscenza egli sapeva che piccolo imbroglione quell'Esau sarebbe stato e come avrebbe salvato Giacobbe. Così dunque per preconoscenza Dio conosceva quelle cose, vedete, preconoscenza. Così allora, guardate, ora sto dando una base a qualcosa. Vorrei avere circa 3 o 4 ore su questo argomento, ma non le abbiamo, dobbiamo proprio toccare i punti salienti. E notate ora, per preconoscenza Dio sapeva ed Egli disse che ci sarà una Chiesa. Ora, parlando, portandolo proprio qui fino all'epoca della sicurezza eterna, credo nella sicurezza eterna in questo modo. Credo che la Chiesa abbia sicurezza eterna. E finché siete nella Chiesa, siete al sicuro con la Chiesa, lo afferrate? Finché siete nella Chiesa, siete al sicuro con la Chiesa, lo afferrate? ora. Allora come entriamo nella Chiesa diventando membri? No, per uno stesso Spirito siamo tutti battezzati in un unico corpo. Non metodista, non battista, non pentecostale, ma tramite uno stesso Spirito. Prima Corinzi 12, siamo tutti battezzati in un'unica comunione e là dentro, finché siamo in questa comunione, il sangue di Gesù Cristo ci purifica continuamente. Dio che guarda attraverso il rosso come abbiamo preso ieri sera, vi vede ed è un peccatore rosso, ma vi vede bianchi attraverso il rosso. Quindi Dio, preconoscendo, e ci sarà, la Chiesa sarà, se voi siete in essa, o io sono in essa, apparirà davanti a Dio senza macchia né ruga. Dio ha già detto così e questo lo conclude per sempre. Ora, egli non disse in questa Chiesa ci sarà William Branham, egli disse che la Chiesa ci sarebbe stata e lei sarebbe stata una Chiesa gloriosa, lavata nel sangue senza grinze e sarebbe stata senza macchia né ruga. Ora sta a me se voglio rimanere in quella chiesa o meno. Egli non disse che mi avrebbe predestinato e sarei stato certo di esserci, ma egli mi ha dato la certezza che se fossi stato con questo gruppo ci sarei stato, o se ero in Cristo Gesù, che è la sposa, io ci sarei. Ora, quello ci porta ora all'elezione. Ora, Dio per preconoscenza poteva stabilire l'elezione. Perciò quando egli chiamò Abram, chi era Abram? Abram non era più di ogni altro uomo. Scese da Babilonia con suo padre, sua moglie Sara, che era la sua sorellastra, ed egli dimorava nella città di Ur, e la pianura là nella valle di Shinar. E si suppone che di mattina usciva e raccoglieva delle bacche e le mangiava, a mezzogiorno andava nella boscaglia e uccideva della carne, e viveva una vita piuttosto lunga, quei giorni lo facevano. Con il modo in cui era considerata la sua dieta e tutto il resto, vivevano una lunga vita. Ma notate, Abram non era diverso da nessun altro, ma Dio per elezione chiamò Abram perché egli non era più di chiunque altro. Ora osservate i quattro patriarchi. Abram è giustificazione. Siamo rimasti due settimane su quello. Abram è elezione. Isacco rappresenta la giustificazione.
Jacob, grace, anyone knows that. Jacob, grace, and Joseph.
Giacobbe, grazia, chiunque lo sa, Giacobbe, grazia, e Giuseppe, perfezione. Elezione, giustificazione, e grazia, e perfezione. Niente contro Giuseppe da nessuna parte. Ma ora Abram fu chiamato da Dio per elezione o preconoscenza, sapendo che Abram avrebbe camminato davanti a Dio. E questa è l'unica ragione, stasera allo stesso modo. Quanti cristiani ci sono qui? Vediamo le vostre mani, ovunque nell'edificio. Perché siete un cristiano? Perché Dio vi ha eletti. Amen. Spero che lo vediate. Gesù disse, nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. E nessuno viene a me se il Padre non lo attira prima. È giusto? Quindi se il Padre vi ha attirati, è la preconoscenza dell'elezione di Dio. E tutti quelli che vengono a me, io darò loro vita eterna e li risorgerò nell'ultimo giorno. Dio ha dato la promessa. Di cosa vi preoccupate? Ora notate solo un momento, ora vediamo nell'elezione che Dio, chiamando Abram, e notate, la prima cosa, quando Dio chiama un uomo, egli chiama la totale separazione dal mondo. Separati, Abram, non appena ricevette la sua chiamata. Ora, eccolo qui, ogni cristiano qui dentro che è nato di nuovo, quando Dio vi ha chiamato a totale separazione. Se non l'ha fatto, avete ricevuto la chiamata sbagliata, vedete? Dio non fa alcuna differenza tra i suoi figli. Ogni figlio che viene a Dio deve prima essere provato o castigato. Lo afferrate? Prima siate provati o castigati, corretti, ammaestrati come bambini, istruiti, ognuno, nessuna eccezione, ogni figlio. Avete attraversato delle prove? Avete attraversato tribolazioni? Avete sofferto la persecuzione? Allora sopportando queste cose siete veri figli di Dio. Ma quando non potete reggere il castigo, quando la verga scende pesante e correte via e tornate nel mondo, la Bibbia ha detto che siete figli illegittimi e non figli di Dio. Perché quando un uomo nasce dallo Spirito di Dio si aspetta quelle cose e ama quelle cose. E la Bibbia ha detto che le prove che vengono su di noi, prove intense, per noi sono più preziose dell'oro. Pensateci. Quindi vedete, costoro con questi alti e bassi non ci sono mai arrivati tanto per cominciare, vedete? Sono solo una finzione. Amen. La salvezza è per i credenti, non per gli increduli o per i falsi credenti, è per i veri credenti genuini. E non è un caso di legge e Dio vi farà fare qualcosa, è perché voi amate farlo. Quando lascio mia moglie per fare questo viaggio, non devo dire, ora, senti un po', signora Branham, sei una donna sposata. Tu non avrai mariti davanti a te mentre me ne sarò andato. Sì, non farai questo e non farai quello. E lei si girasse verso di me con la legge come donna sposata, dicesse, ora, Billy, non avrai più mogli davanti a te mentre te ne sarai andato. No, quella non è l'idea. Questo è un patto d'amore. Vado da lei e dico, tesoro, il Signore mi chiama ad andare a predicare il Vangelo. Le do un bacio da Dio. Dico, prega per me, tesoro. Dio ti benedica. Partiamo. Non penso per niente a casa. E se lei sta facendo questo, quello? Neanche lei, perché ci amiamo a vicenda. E finché ci amiamo così, non preoccupatevi. Andrà tutto bene. E se servo Cristo solo per sfuggire all'inferno è difficile dire cosa farò. Ma se lo amo, oh, non farei niente contro la mia povera cara moglie, per niente al mondo. Sia benedetto il suo cuore, io l'amo, faccio tutto il possibile per compiacerla. A volte torno a casa dall'estero e acquisterò una strana piccola cosa, sapete, un piccolo gingillo che le piace, e glielo porterò, non dirò niente in merito per molto tempo, no, lo porterò tra le mie braccia, non voglio mandarlo in aereo perché temo che si rompa, vedete, e mi piace andare da lei e sorprenderla e dire, tesoro, guarda qui. Oh, dice Billy, mai, oh, sono così felice, vedete? Quello mi fa sentire bene, vedete? La amo. Ora, ecco come servite Dio. Non perché, ebbene, dovrei prendere la mia Bibbia stasera e andare a casa di Giovanni. Lui non sa niente del Signore. Dovrei andare laggiù, ma ti dico, oh, la vita cristiana è così dura. Oh, non amate Dio. Non siete mai nati di nuovo. Quando lo amate, amate andare a fare qualcosa per lui, per portare anima a lui. Non è un dovere, è una relazione d'amore. Amen. Come spero che quello scenda fino alla quinta costola sul lato sinistro e si ancori e rimanga là, lo vedete. È un affare d'amore, amate farlo. Se amate vostra moglie, amate fare qualcosa per lei. Ora, quel tipo d'amore non si può avere quello stesso tipo d'amore per Gesù. Come dice la parola greca, uno è chiamato amore fileo e l'altro è amore agapao. Ora, l'amore fileo e l'amore agapao, come abbiamo detto, sono due cose diverse. Ma quando amate divinamente Cristo come amate vostra moglie, solo sarà ad un livello più grande, più elevato di questo qua giù. Oh, non preoccupatevi. Vi occuperete degli affari del Padre, cercando di conquistare anime e pregherete per i malati e farete tutto quello che potete perché lo amate, volete compiacerlo. Oh, pensate, Dio, so dove c'è un individuo che credo di poter condurre a te. E partite, gli parlerete in modo gentile. Come stai, John? Voglio parlarti dell'andare a pescare stasera. Sì, ora io amo pescare. Parlategli di pesca per un po', parlate dei suoi polo, di qualsiasi allevamento abbia per un po', finché Dio apra la via e vi dia la possibilità di arrivare al Vangelo. Poi quando vincete quell'anima, la presentate davanti al Padre come ho detto di aver fatto il piccolo regalo a mia moglie. Ecco Padre, lo fate con felicità perché lo amate. Non un dovere, ma un amore. Amen.
Abraham, being a
Ora, Abramo, essendo un estraneo, allenato da Dio come tutti noi, peccatori allenati da Dio, senza speranza, senza Cristo nel mondo, peccatori per natura. Tutti noi siamo nati nel peccato, formati nell'iniquità, venuti al mondo proferendo menzogne senza eccezione. Vostro padre o vostra madre potrebbero essere stati così santi al punto che non hanno mai detto una parolaccia. Hanno osservato tutte le leggi, sono andati in chiesa. Santificati, santi e riempiti con lo Spirito Santo, tutto ciò che Dio avrebbe per loro, e tuttavia siete nati nel peccato. Ognuno che viene a Dio nasce allo stesso modo, ognuno che viene al mondo nasce allo stesso modo il desiderio sessuale. Solo uno che era nato senza ciò, quello era il nostro prezioso Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che fu adombrato dallo Spirito Santo nel grembo di Maria. E la cellula sanguigna viene dal maschio, e il maschio ha prodotto la cellula sanguigna. E il maschio questa volta era un essere soprannaturale che non poteva avere desiderio sessuale. E Dio il Creatore creò una cellula sanguigna nel grembo di Maria che generò il Figlio, Cristo Gesù. Lo credete? Al di fuori di quello siete perduti se non lo credete. Non c'è modo al mondo che siate salvati. Proprio di recente in Svizzera, Billy Graham ha predicato proprio prima di me in Svizzera. Lui aveva un pomeriggio e io avevo il pomeriggio successivo. Cominciavo, egli aveva solo un servizio. E ho sempre rispettato Billy Graham come un vero servitore di Dio. E là, mentre predicava, ed essi hanno la dottrina di Zwingli, e Zwingli non credeva alla nascita virginale. Zwingli disse che Gesù era il figlio di Giuseppe, chiamato il figlio di Dio. Ma in realtà il contatto sessuale fu tra Maria e Giuseppe. Quello abbatte ogni fondamento da sotto il cristianesimo e non lo rende più che il buddismo, l'islamismo o qualsiasi altra cosa. Egli nacque da una vergine, il figlio del Dio vivente. E Billy certamente non risparmiò alcun colpo, ma lo espresse in quel modo, che egli era Emanuele, Dio con noi in questo giorno. Quando abbassano Cristo soltanto ad un profeta, ombra uomo o qualcosa del genere, ciò fa sorgere la giusta indignazione in un uomo. La gente disse sì, o lui era un filosofo, era un insegnante, o era un profeta, egli era Dio, egli era niente meno di Dio. Se egli non fosse Dio, siete perduti. Furono le vene dell'Emanuele in cui i nostri peccati furono immersi quando noi ci immergemmo sotto i suoi. Se egli era un profeta, egli era un buon uomo, egli non era altro che il figlio nato da una vergine, creato, nato dal Dio vivente. E Dio Geova dimorò in lui, riconciliando il mondo a se stesso. Amen! Così egli era più che un uomo. Una donna della scienza cristiana mi ha detto non molto tempo fa, ha detto il reverendo Branham, poni così tanta enfasi sul fatto che Gesù è così divino. Ha detto, se ti dimostrerà che non era divino, ci crederesti? E dissi, se la Bibbia dicesse così, io lo crederei, perché quello è il mio sostegno, la parola di Dio, e provo ogni cosa tramite essa. E lei ha detto, bene, se ti dimostrerò tramite la Bibbia che lui non era divino, lo accetterai? Dissi, se la Bibbia ha detto così, allora è vero. E lei disse, va bene, in San Giovanni, all'11° capitolo, quando scese alla tomba di Lazzaro, la Bibbia disse che pianse. Dissi, e quello cosa vuol dire? Lei disse, bene, lui era un uomo, era mortale, e pianse. Dissi, sì, ma egli era un Dio uomo. Dissi, quando egli andò alla tomba di Lazzaro piangendo, egli era un uomo. Ma quando egli si ricompose, rimase là e disse, Lazzaro, vieni fuori. E un uomo che era morto da 4 giorni e puzzolente, quello era più di un uomo che parlava, quello era Dio che parlava tramite suo figlio Cristo Gesù. Amen. Egli era un uomo quando scese dal monte affamato e volendo qualcosa da mangiare, sì signore. Egli era un uomo quando aveva fame, ma quando egli prese 5 focacce e 2 pezzi di pesce ne sfamò 5.000, quello era più che un uomo. Quello era il Dio in Cristo Gesù, suo figlio, dimostrando ciò che egli era. Egli era un uomo quando si sdraiò sul retro di quella barca quella sera su un mare in tempesta come un turacciolo che girava su e giù nella tempesta, quando 10.000 diavoli del mare giurarono che lo avrebbero annegato. Quando egli dormiva ed era stanco e virtù era uscita da lui, egli era un uomo sdraiato là addormentato, ma quando si alzò e mise il suo piede sul bordo della barca disse pace, calmati, e i venti e le onde gli obbedirono. Quello era più che un uomo che parlava là, quello era Dio che parlava tramite suo figlio Cristo Gesù. E io ero un uomo quando invocò misericordia alla croce, subendo la morte da mortale, subendo non solo la morte da mortale, ma la morte da peccatore. I nostri peccati erano su di lui, ed egli andò all'inferno per noi e portò via i nostri peccati come capro espiatorio. Ma quando egli era appeso là alla croce, invocava misericordia ed egli morì come un uomo. Ma il mattino di Pasqua gli spezzò i suggelli del sepolcro e risuscitò, e gli dimostrò di essere Dio. Non sorprende che il poeta abbia detto: vivendo mi amò, morendo mi salvò. Sepolto, portò lontano i miei peccati. Risorgendo, giustificò gratuitamente per sempre. Un giorno egli verrà, oh, giorno glorioso. Quella è la speranza del cristiano. Non sorprende che di Peronet potesse dire: acclamate tutti la potenza del nome di Gesù. Che gli angeli si prostrino. Portate avanti il diadema reale e coronatelo, Signore di tutti. Sì, Signore, è Lui. Ora, egli era colui là in passato nel seno del Padre, il Logos che era uscito da Dio. Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola divenne carne e abitò fra noi, ed egli era con Abram, egli era il Dio di Abram, egli era colui che era nel pruno con Mosè e così via. Ora notate, quando Dio chiamò Abram, egli chiamò totale separazione. Separati dai tuoi parenti, separa i tuoi dalla casa di tuo padre, separati da tutti i tuoi associati e annientati completamente da tutte queste cose e cammina con me. Che privilegio è quando un uomo viene chiamato così. Come è felice di separarsi un vero cristiano. Amen. Separatevi. Ed egli disse a Abram: oltre a tutto questo, io, non se tu farai, io sono, io l'ho già stabilito. E ora farò un patto con te, Abram, e ti renderò un erede per il mondo e per tutte le nazioni. Sarai il padre di ogni nazione e farò un patto con te e la tua progenie. Vieni a me in età avanzata, non c'è dubbio su questo, e farai una grande opera per me. E inoltre ti darò un figlio da Sara, tua moglie. Tramite lui tutte le nazioni saranno benedette. Oh, inizio a parlarne, sento proprio qualcosa che si muove. Lo Spirito Santo, io lo farò, non se tu farai, ma io lo farò. Allora, se il patto che egli fece con l'uomo nel giardino dell'Eden, senza alcun vincolo in esso, egli avrebbe mandato un Salvatore, Dio è obbligato a farlo, e lo fece. E se quel patto è stato adempiuto perfettamente, così sarà il patto che Dio darà ad Abramo e alla sua progenie, sarà adempiuto incondizionatamente, tanto certo quanto Gesù Cristo venne sulla terra per adempiere ciò che Dio aveva detto di fare, doveva venire. Quindi di cosa ci preoccupiamo? Non c'è bisogno, la gente cristiana sembra indietreggiare in un angolo. Oh, temo io. Di cosa avete paura? Ebbene, dovreste essere le persone più libere del mondo. Ebbene, fratello Brennan, quando entrerò nel millennio... Non sto aspettando il millennio, lo sono proprio ora. Ora siamo figli e figlie di Dio. Siamo seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quando? Proprio ora, tempo presente. Ogni uomo, donna, ragazzo o ragazza che è nato di nuovo da Dio e ha ricevuto lo Spirito Santo è seduto nei luoghi celesti. Quando due o tre sono riuniti insieme, Cristo ha promesso di essere nel mezzo. Amen. Quando voi, ora alcune persone si basano sui sentimenti, non sono salvato perché mi sento di essere salvato, il diavolo può sconfiggervi ogni giorno su quello. Ma non sono salvato perché mi sento di essere salvato, sono salvato perché ho soddisfatto i requisiti di Dio. Dio mi ha chiamato e io l'ho accettato e per fede lo credo. Che mi senta bene, che ne abbia voglia meno, lo sono comunque perché Dio ha detto così. Accettare la tua guarigione, Signora, non è come ti senti, è ciò in cui credi. Gesù non disse l'hai percepito, disse l'hai creduto. Amen. Basandosi solennemente sulle opere concluse di Cristo al Calvario, ogni benedizione redentrice appartiene al credente. Quando ho diventato un cristiano, Dio vi dà un libretto degli assegni con il nome di Gesù firmato sul fondo per qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno mentre siete nel viaggio della vita. Avete timore di incassarlo? Amen. Compilatelo e mandatelo al quartier generale, vedrete cosa farà Dio in merito. Amen. Beh, se sapessi che c'è copertura sufficiente, il suo sangue è sufficiente. Per cosa? Egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità. Il castigo della nostra pace su di Lui, per le sue levidure siamo stati guariti. È già depositata al Calvario. E la malattia è un attributo del peccato. E quando toccate il peccato, dovete toccare la malattia. Amen. La stessa parola salvata è tradotta in entrambi i modi. La parola viene dalla parola greco socio. Vedete? Poiché quando egli disse alla donna che toccò l'orlo della sua veste, la tua fede ti ha sozo, ti ha salvata, fisicamente o spiritualmente, entrambe le parole sono proprio, ogni volta che significa salvezza dell'anima, significa salvezza dal corpo. Siete salvati fisicamente o salvati spiritualmente? Siete salvati dalla vostra malattia o siete salvati dalla separazione eterna? Ed è tutto compiuto dalle opere finite di Cristo al Calvario. Amen. Eccovi. Alleluia. Oh, è abbastanza da far gridare un battista, non è così? Quando ci pensate, già concluso. Cos'è concluso? Il nostro intero biglietto fino alla gloria fu scritto al Calvario nel sangue di Gesù. E come vi ha chiamato Dio? Voi non avete chiamato Dio, Dio ha chiamato voi. Ed egli vi ha accettato e vi ha dato il biglietto. Alleluia, proprio su una strada, ecco tutto. Ora potremmo alzarci e cantare tutti? Sono diretto verso la terra promessa. Chi verrà e andrà con me? Sono diretto alla terra promessa. L'avete cantato, senza dubbio, il famoso vecchio cantico della Chiesa. Certamente tutta la paura è finita. Gesù costantemente, non temete, non temete, io sono colui che era morto e vivente per sempre, non temete, non temete, io sono sempre con voi, fino alla fine del mondo, non temete. E il cristiano continua a rimanere seduto, oh mi chiedo proprio, oh mai, liberatevi, amen. Allontanate tutte le cose da voi, dite, Signor Satana, sei sconfitto, Gesù Cristo ti ha spogliato di ogni potere che avevi, quando è morto al Calvario, non sei altro che un bluff. E non puoi bluffarmi. Amen. Sono fatto di quel materiale che non viene bluffato. Ecco cosa venne dal Calvario. Alleluia. Ciò non bluffa e non riceve ciò. Quindi fatti da parte. Sto avanzando per Cristo. Amen. Potete vedere la luce rossa passare oltre la collina dove se n'è andato. Amen. È così. Dio si prenderà cura dei suoi e tutte le cose cooperano per il bene di coloro che lo amano. Lui va avanti. Ora io direi Abramo aveva 75 anni, ora alcuni di voi fratelli e sorelle anziani qui pensate, ebbene io se fossi un giovane uomo o donna stasera credo che ci proverei. Oh no, non venite in quel modo, in primo luogo, provarlo. Venite proprio a prenderlo, ecco tutto è vostro. Dio bussa al vostro cuore, è tempo, egli conosce i suoi, le mie pecore ascoltano la mia voce. Ed egli disse ad Abram, Sara aveva 65 anni, Abram ne aveva 75, e ora il vecchio continuò a testimoniare dicendo che avrebbero avuto un bambino. Potresti immaginare cosa verrebbe oggi se qualcosa del genere, ora padre Abram, vivente oggi 75 anni, e la sua traballante cara moglie Sara andassero dal dottore per prendere accordi per la nascita del bambino? Sapete cosa direbbero? Direbbero, il vecchio è uscito di mente quassù, vedete, c'è qualcosa che non va in lui. Certo, è così, c'è qualcosa che non va. Ha perso la sua paura e crede a Dio per fede. Esatto, è una buona cosa che non va in voi, non è così? La gente ha detto una volta, Billy, agiti le braccia e ti comporti come un venditore di sapone o qualcosa del genere. Dissero, bontà divina, il modo. Disse, bene, sono felice. Ebbene, dissero, sarei pazzo. Disse, allora lasciatemi stare, sono più felice da pazzo di quanto lo sia nell'altro modo. Quindi, lasciatemi stare. Quando potete credere alla parola di Dio è follia per la cosa, per il mondo, ma è vita eterna per chiunque creda. Amen. La Chiesa ha bisogno di alcune vitamine, è diventata anemica, il suo sistema nervoso è malandato. Ora vi dico qui, Dio ha un intero magazzino pieno di vitamina, sì signore, supera tutte quelle che hanno in farmacia. Soltanto accettate quelle vitamine spirituali e vi edificheranno. Un popolo particolare, una nazione santa. Amen. Certamente. Notate allora, quando ottenne la promessa, la Bibbia disse in Romani 4 che Abraham fu forte nella fede, dando lode a Dio. Posso sentirlo tornare indietro e dire a Sara, ho appena parlato a Dio ed egli ci ha detto che avremmo avuto un bambino. La prima cosa che dovremmo fare è scendere e prendere dei pannolini e delle spille e preparare tutto perché il bambino sta arrivando, il Signore ha detto così. Ecco come crederlo, ecco il modo di credere. Ogni uomo che dice che una persona è malata, come questa signora malata qui dice, alleluia, sorella, portala al mio cuscino. Dio ha detto così, se posso credere e io credo che sarò guarita. Preparatevi perciò, amen. Preparate tutto, preparatevi, perché verrà il tempo, lo riceverete. Dio ha detto così. Quindi posso vedere Abramo quando prepararono tutto e tutte le scarpette, tutto quello che dovevano avere per il bambino. E lei aveva 65 anni, 40, 50, 60, circa 25 anni dopo la menopausa. Viveva con lei da quando aveva circa 18 anni, lui aveva 75 anni, aveva vissuto con lei del continuo, senza figli, ma Dio disse lo avrete comunque. Abram credette a Dio, non pensò ai ragionamenti, non pensò a, ebbene ora, la mente ragiona, ma la fede crede comunque. La fede non guarda, la Bibbia ha detto che lui, contro speranza, credeva in speranza. Dove non c'era nemmeno speranza, lui credeva ancora comunque e gli fu imputato a giustizia. E se non avete quel tipo di fede, non siete la progenie di Abram. Voi dite, siamo la progenie di Abram da cui ricevere? Sì, Signore. Dovremmo credere come credete Abram? Sì, Signore, perché la vera progenie di Abram lo fa. Voi dite, bene, stava parlando dei giudei. Oh no, la Bibbia disse, se siamo in Cristo diventiamo la progenie di Abram e siamo eredi secondo la promessa. Come entrate in Cristo? Unendovi ad una chiesa? No, tramite il battesimo dello Spirito Santo siete introdotti nel corpo di Cristo e siete la progenie di Abram e siete eredi. La stessa promessa che fu data ad Abram è data alla sua progenie. Amen. Sai, fratello, quello mette il diavolo in una situazione difficile. Disponi proprio la parola su di lui. Cioè Gesù con tutte le qualità del Padre, ebbene il Padre è lui, con tutta la sua potenza, con tutti i suoi segni e con tutto ciò che aveva in sé, egli non ne usò nessuno per sconfiggere Satana, prese la parola del Padre e sconfisse Satana. Satana disse, se tu sei il figlio di Dio, compi un miracolo qui, fammi vedere che lo compi. Quel vecchio diavolo vive ancora, lascia che ti veda fare qualcosa, guarisci il vecchio Jones qua giù, fammi vedere che lo fai. Gesù disse, sta scritto che l'uomo non vivrà di pane soltanto. Egli seppe di non aver incontrato, ma sei proprio allora, così egli lo prese e disse, ora è scritto nelle scritture. Citava le scritture, o dico priva, sapete come la ciliegina su una torta. Oggi ho sentito questo predicatore dire l'ha solamente ricoperta. C'è molta differenza tra ricoprire e citare, così lui ricoprì le scritture per lui. E gli disse, sta scritto che sarà dato in carico agli angeli a riguardo affinché in qualsiasi momento tu non sbatti il piede contro una pietra. Egli non ha mai sbattuto il piede contro la pietra, ha detto, solleveranno. Ed egli disse, sta altresì scritto, amen. Ed egli prese la parola del Padre, sconfisse Satana proprio sul suo terreno. Che cosa fece? Stava dimostrando al più debole dei cristiani che si può sconfiggere Satana ovunque in qualsiasi momento sulla chiara parola di Dio. Prendetela solo, dite, così dice il Signore, sta scritto. Quello toglie tutta la godardia dalla Chiesa, toglie gli smidollati e ci mette una spina dorsale. La gente dice ora desidera avere. Cosa desiderate? Nessun desidera, Dio l'ha promesso ed è così. Suscitiamo una riunione così, potremmo iniziare un servizio di guarigione. Quando ottenete qualcosa come quando prendete quel vecchio desiderio, desidero poterlo fare, desidero. Non c'è nulla da desiderare, Dio ha dato la promessa e questo lo risolve. Quando Dio dice qualcosa è scritto in cielo e questo lo rende valido per sempre. Amen. Oh my, mi sento religioso. Davvero, mi sento come un battista che acclama. Nota, fratello, se la parola di Dio non porterà vita, c'è qualcosa che non va. Quello è il seme deve solo andare nel giusto tipo di terreno. Produrrà la vita, sì signore. Lo sapete, essendo contadini qui in questo ingrandevole stato del Sud Dakota, l'unica cosa che dovete fare è mettere il grano nel terreno. Non dovete uscire ogni mattina di sotterrarlo e guardarlo e dire vediamo se c'ho. Ebbene, quel grano non è buono, lo rimetto dentro il mattino dopo ci provo di nuovo. non è germogliata, non va bene. Non avrete mai un raccolto finché farete così. Ed ecco com'è, ora fammi vedere se la mia mano è migliorata. No, no, poi il mattino dopo va bene. Ci proveremo di nuovo. La sera dopo andare perché si prega per questo. No, 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 non sta meglio. Non sarete mai guariti. Cosa fate? Mettete il grano nel terreno, lo affidate a Dio ed è dovere di Dio fare in modo che sorga. Ecco come fate con il seme di Dio. Ascoltatemi, qualsiasi il giusto atteggiamento mentale verso qualsiasi divina promessa di Dio la porterà a compimento, non mi importa cosa sia. Se potete avere il giusto atteggiamento mentale verso la promessa, perché la sua promessa, ogni parola di Dio, Gesù disse la parola è un seme e ogni seme è una promessa là dentro, e se solo potete portare quei semi nel vostro cuore, non importa per cosa sia, Dio la onorerà ed essa produrrà proprio esattamente ciò che ha promesso. Oh my! Abram preparò tutto, passò il primo mese e pensò, e di certo accadrà questa volta. Sara, come ti senti? Nessuna differenza? Ebbene, alleluia, avremo comunque il bambino. Passò il secondo mese, come ti senti Sara? Nessuna differenza? Alleluia, lo avremo comunque. Passò il primo anno, Sara, non ti senti meglio quest'anno? Hai 66 anni, ora qualcosa di diverso? Neanche un po', Abram? Gloria, lo avremo. Abram, cosa ne pensi? Perché Dio ha detto così. Ebbene, perché stai acclamando? Ebbene, se verrà quest'anno, sarà un miracolo più grande di quello che sarebbe stato l'anno scorso. È un anno più avanzato. Amen. Ma noi ci definiamo la progenie di Abram. Se non otteniamo tutto quello che vogliamo proprio ora, diciamo, oh beh, forse io perché Dio non l'ha mai fatto. Oh, tu piccola cosa meschina, tu! Siete stati coccolati dal Vangelo, è così. Uscite e prendetelo come uomini e donne, dite, Dio ti credo. Potrebbe suonare rude da zoticone, ma fratello, ti farà di certo bene. È così. Ero un ragazzino quando una volta dovevamo, vivevamo così poveri, la mamma prendeva le cotiche e le faceva bollire in una padella o le metteva nel forno, vecchie cotiche di pancetta che prendevamo dal negozio 10 centesimi per un sacco, pieno, alto circa, così. Ed ecco come facevamo il lardo e lo mettevano nel pane di mais quando facevamo il nostro pane di mais. E avevamo quello e i piselli dall'occhio e melassa di sorgo e quasi tutto quello che avevamo durante l'anno. E poi noi, e quello? O la dieta non era così buona, così ogni sabato noi ragazzini dovevamo tutti fare un bagno nella stessa vasca, versarci dentro un po' d'acqua calda e fare il prossimo. E poi dopo quello ognuno prendeva una dose di olio di ricino. Onestamente ho preso così tanto olio di ricino che non ne sopporto l'odore oggi. E ogni volta che vado al mio, non dico questo come barzelletta, questo non è un posto per le barzellette, questo è il pulpito. E così quando andavo da mia mamma dicevo, mamma mi fa stare così male che non riesco a sopportarlo. Lei diceva, figliolo, se non ti fa star male, non ti fa alcun bene. È così. E questo è il modo di predicare la parola. Se non stimola i vostri ordini di digestione gastronomica del Vangelo, non vi fa alcun bene. Se siamo la progenie di Abramo, allora agiamo così. Amen. Tempo fa giù al sud, dove avevano gli schiavi e compravano schiavi, i tizi andavano proprio in giro a comprare schiavi e c'era una fattoria che aveva circa 100 schiavi. Ci fu un compratore che passò un giorno e trovò tutti loro. Sapete che li portarono dai boeri, li portarono per gli olandesi dall'Africa, li portarono qui e li vendevano come schiavi e li frustavano e tutto perché avevano nostalgia di casa, non sarebbero più tornati a casa a vedere i loro cari ed erano tutti scoraggiati, dovevano frustarli e farli lavorare e così via. E un giorno c'era un giovane che andava in giro, non dovevano frustarlo, fratello, aveva il mento alzato e le spalle indietro, non dovevano frustarlo, era proprio al lavoro per qualsiasi cosa. Così venne un compratore e disse, vorrei comprare quello schiavo. Disse, non è in vendita. Disse, bene, cosa lo rende tanto più valoroso degli altri? Disse, forse lui è il capo degli altri? Disse, no, è solo uno schiavo. Disse, forse gli dai da mangiare un po' meglio di come dai agli altri? Disse, no, non gli do da mangiare, mangiano tutti insieme. Disse, cosa lo rende così diverso, ritto e pronto e com'è, e gli altri così gracili? Egli disse, bene, ti dirò che io stesso non lo sapevo finché ho scoperto che è il figlio del re della tribù. Sebbene sia uno straniero quassù, tiene il mento alto, agisce coraggiosamente per tenere alto il morale degli altri. Pensai, oh Dio, quando lessi quella storia, come siamo noi cristiani? Siamo stranieri, lontano dal nostro Padre, siamo in un mondo di peccato, ma camminiamo e ci comportiamo come gentiluomini cristiani e signore cristiane. Occupiamoci degli affari del nostro Padre, credendo a tutto ciò che Dio ha detto e agendo allo stesso modo. Che uomini e donne agiscano da cristiani e vivano da cristiani e siano come i cristiani, sostenendo i giovani che stanno venendo. Amen. Passarono gli anni. Sara, come ti senti? Niente di diverso. Abram disse, lode a Dio, lo avremo comunque. Ebbene, arrivò al punto in cui aveva circa 100 anni, erano passati 25 anni. Sara, che ne è ora? Niente di diverso. Ebbene, gloria a Dio, l'avremo comunque. Dio promise, la Bibbia disse, gli prese, fu forte nella fede, dando lode a Dio. Ora, se non otteniamo proprio quello che chiediamo spontaneamente, bene, allora non c'è niente in merito. Torniamo indietro. Quello mostra che non siamo progenie di Abram. Abram aspettò 25 anni e fu più forte alla fine dei 25 anni, credendo che l'avrebbe ricevuto di quanto lo era il giorno in cui Dio glielo disse. Ma noi non possiamo aspettare da un giorno all'altro. Oh, ebbene, Dio, dimostramelo. Tu, oh, mai, che deboli siamo. Dite bene, Dio promise ad Abram, e gli ha promesso anche a voi che siete la progenie di Abram. Se siete in Cristo, siete la progenie di Abram, e ogni promessa che era per Abram è per voi. Amen. Lo vedete? Non perché avete fatto questo, perché vi siete uniti alla Chiesa, ma perché Dio per preconoscenza vi ha eletti e vi ha chiamato a Gesù e voi l'avete accettato. Un mio grande buon fratello Battista, sono cresciuto fra loro, un individuo davvero per bene mi disse non molto tempo fa, disse, fratello Branham, cos'altro può? Disse, credi al ricevere lo Spirito Santo come fecero anni fa a Pentecoste? Dissi, sì signore, Pietro disse, la promessa è per voi e per i vostri figli, coloro che sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Dissi, non puoi cancellarlo, fratello, quella è la Scrittura. E disse, bene, non intenderai lo stesso Spirito Santo. Dissi, non c'è ne sono due, ce n'è solo uno. Ecco sì. Dissi, Gesù disse che dopo un po' il mondo non vedrà più me, non più, eppure voi mi vedrete perché io sarò con voi. Io è un pronome personale. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Io sarò con voi, in voi. Cristo ha promesso di essere in noi fino alla fine dell'epoca. Chiunque lo sa, chi legge la Scrittura. Notate, ed è lo stesso Spirito Santo. Egli disse, fratello Branham, riceviamo lo Spirito Santo quando crediamo. Dissi, no. Dissi, tu ricevi vita eterna quando credi, ma non lo Spirito Santo. Gesù disse che odio le mie parole e credo a colui che mi ha mandato a vita eterna. Ma tramite lo Spirito Santo ci battezza nel corpo dei credenti. Dissi, se voi battisti lo capite, io verrò con voi sulla sicurezza eterna. E così ho detto. Egli disse, bene, quando crediamo riceviamo lo Spirito Santo. Dissi, quando Paolo incontrò un gruppo di battisti su in Atti 19, i convertiti di Apollo, che era un convertito di Giovanni Battista, lui disse, avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Da quando avete creduto? Dissero, bene, non sappiamo se ci sia uno Spirito Santo. Disse, allora come siete stati battezzati? Amen. Erano battisti e avevano creduto e avuto gioia, ma non avevano mai ricevuto lo Spirito Santo, vedete? Battezzati nel corpo di Cristo i credenti. Amen. Ecco quando abbiamo comunione uno con l'altro. Sapete, nella Battista non importa da quale chiesa veniate, dovete essere battezzati nella comunione battista perché credono che l'unico battesimo è l'acqua. L'unico battesimo è lo Spirito. Amen. Il battesimo dello Spirito Santo, sì Signore. Poiché tramite uno stesso Spirito siamo tutti battezzati, non una sola acqua, uno Spirito in un sol corpo. Amen. Oh mai quanto lo amo. Ora, egli disse un giorno quando aveva circa 100 anni, Dio lo chiamò fuori e disse, Abram, ti confermerò questo giuramento. Mi hai creduto per 25 anni che questo caso di guarigione divina sarebbe avvenuto. Era guarigione divina, non abbiamo tempo per addentrarci in ciò stasera, ma domani sera, se Dio vuole, ve lo dimostrerò. Era guarigione divina, bene. Posso dimostrarvi che la gloria di Dio è la guarigione divina. Notate, gli disse, qui ti mostrerò quello che farò e lo confermerò per sempre con te, Abram. Ed egli lo chiamò fuori e disse, ora voglio che tu vada a prendere una capra di 3 anni. Voglio che tu prenda una giovenca di 3 anni e voglio che tu prenda un montone. Notate le due femmine, il maschio lo prenderemo forse se non ci arriviamo stasera, domani sera. E due torto, una tortora e un giovane piccione, e Abramo li prese Ora osserva, amico, ecco dove egli gli avrebbe mostrato come avrebbe fatto questo e lo avrebbe reso padre di nazioni e gli avrebbe confermato il giuramento per sempre. Come sarebbe stato confermato? Ora è un'ombra, ora osservatelo attentamente. E prese la capra e la divise, prese la giovenca e la divise, prese il montone e lo divise, ma la tortora e il piccione non li divise, l'avete notato? Perché? Chiunque legga la Bibbia sa che l'offerta per la guarigione erano la tortora o un piccione, la purificazione e così via. Dio cambiò le dispensazioni dalla legge alla grazia, ma egli non ha mai cambiato la cosa per fede. L'offerta per una certa cosa non l'ha mai resa tale, ma cosa la guarigione divina veniva, ma era la fede che l'aveva fatto. E la colomba non fu divisa in pezzi ma l'animale, mostrando la differenza tra loro, che ci sarebbe stato un tempo in cui la legge sarebbe stata cambiata in grazia e così via. La grazia c'era prima, e la grazia aveva già provveduto un Salvatore giù in Egitto. Avevano già un Mosè per liberarli, avevano già un sacrificio, avevano già tutto. Ma dove Israele fece la sua mossa finale, fatale, è in Esodo 19. Dove prese e volle la legge e rigettò la grazia. Ecco sì. La grazia è sempre giusta, non la legge, quello che fate e quello che credete. Non sono opere affinché nessuno si vanti, è per grazia che siete salvati mediante la fede. E notate allora, quando egli gli diede questa promessa, e Abram, ora voglio che notiate, Dio disse ad Abram di fare questo e dispose ogni pezzo. E poi lo osservò e tenne lontani gli uccelli finché il sole stava tramontando. Ora ascoltate attentamente mentre stiamo per concludere. Lo osservò finché il sole stava tramontando. E quando Abram, quando arrivò il tramonto, un sonno profondo scese su Abram. Cos'era? Dio dice ora, Abram, figlio mio, ti mostrerò che non sarà niente che tu debba fare. Io lo farò ad ogni modo. Sono determinato a salvare l'uomo a prescindere. E Dio lo farà, per grazia egli lo farà. Oh, quando ci penso io, mi viene proprio voglia di gridare. Penso, oh, niente che possa fare io, nient'altro che il sangue di Gesù ho da offrire, niente. La mia giustizia è più elevata rispetto alla tua, sarebbe la stracci sporca ai suoi occhi. Così io sono un peccatore, tanto per cominciare, non c'è niente che io possa fare a riguardo. Ma qualcosa che egli può fare, egli prese il sangue di suo figlio e mi coprì così. Così egli mi vede un uomo giusto, perché il sangue di suo figlio mi ha reso giusto. Notate velocemente, e mentre osservava un sonno profondo e un orrore cadde su di lui e notò che entrò in un, come a dire, un incubo, la morte. Questo è dovuto ad ogni peccatore. Ogni peccatore è soggetto alla morte e lo merita, perché un peccatore merita la morte, quel grande orrore. Ora osservate in questa ombra ora come Dio stava mostrando Cristo al Calvario, quello che egli avrebbe fatto tramite la progenie di Abramo, dove il patto sarebbe stato confermato tramite Isacco, e tramite Isacco venne Cristo, e ciò che fece al Calvario con Cristo lo traccio in un disegno ora, perché il nostro tempo si sta accorciando, non posso arrivare ad ogni punto. Notate, per prima cosa, nessun uomo ha niente a che fare con ciò. Dio tolse Abram completamente dai suoi sensi. Ecco sì, era addormentato. E poi una paura orribile, terrore, venne su di lui. Quella è la morte, aspetta a tutti. E poi guardò verso il sacrificio. E quando lo fece, vide una fornace fumante. Ogni peccatore merita di andare all'inferno. Ecco sì. E poi notò, oltre a quella, arrivava una piccola luce bianca. Quella è la gloria della Shekinah. E passarono proprio tra ogni pezzo di questo animale. Dio scrisse il suo patto con Abram. Quello che avrebbe fatto con l'ultimo montone lassù, con l'ultimo montone di Dio, a cui arriveremo domani sera, se piace al Signore, e dimostreremo che quello era Cristo ucciso fin dalla fondazione del mondo. Quel piccolo masco, quel piccolo montone. E passò in mezzo là, egli confermò il patto ad Abram, che tramite la progenie di Abram, che era Isacco, che egli avrebbe risorto Gesù Cristo ed egli sarebbe morto là al Calvario. Osservate Isacco in Genesi 22 andare proprio su per la collina, lo stesso luogo in cui andò Gesù portando la sua legna e tutto, ed era il sacrificio, proprio come il sacrificio qui in passato. E là egli confermò il giuramento ad Abram e gli diede la promessa che lui e la sua progenie dopo di lui, voi e Dio. Ora guardate nel Vecchio Testamento, ora questo potrebbe essere scioccante solo per pochi minuti. Nel Vecchio Testamento come confermavano un giuramento? Ecco come in Cina o laggiù in Giappone hanno delle cose strane in Giappone quando vanno a fare un giuramento. Ora quando noi facciamo un patto uno con l'altro, cosa facciamo? Se dicessi fratello pastore ti dico cosa farò, lascia che io e te ci incontriamo giù in Corea la prossima settimana, cosa dici? Farei così, direi, stringi la mano, vedete? Quello è un patto, quello è l'accordo, ecco come lo facciamo qui in America, quello è il nostro patto, stringi la mano, quello è il patto. In Giappone facciamo un patto uno con l'altro, abbiamo una piccola scatola di sale e io ne prendo un po' e lo getto sull'uomo che fa il patto con me e lui ne prende un po' e lo getta e risposta su di me, ecco come fate un patto. Ma ascoltate, se mai andrete in Oriente, questo sarà un libro nuovo per voi, è stato un libro nuovo per me quando sono andato in Oriente. Questo non è un libro occidentale, lo comprendiamo tramite la conoscenza occidentale. Ma è tutto diverso. Quando arrivate ad est, dove è stato scritto, è un libro del tutto diverso. Non è scritto per la conoscenza occidentale, è stato dato per l'Oriente. E poi quando troviamo là fuori al tempo di Abraham, come facevano un patto? Ecco come facevano un patto. Due uomini si riunivano e prendevano un pezzo di carta e stipulavano un patto, lo scrivevano così e così e così e così. Pensavo che forse avrei trovato un piccolo pezzo di carta, immagino che questo va bene, se strappo questo pezzetto di carta, bene, eccolo. Avremmo scritto su questo pezzo di carta, farò una certa cosa, ognuno di noi, bene, quello è d'accordo. Firmiamo entrambi i nostri nomi, bene, io lo strappo in due e ne do un pezzo a lui e io prendo un pezzo. E durante quello stiamo proprio nel mezzo di un corpo morto, prendiamo un animale e lo uccidiamo, versiamo il suo sangue e lo tagliamo in due. E poi lo mettiamo a terra l'animale, restiamo proprio tra i pezzi di questo animale morto e diciamo, saremo come questo animale morto se infrangeremo il nostro patto. Ecco cosa fece Dio. Ecco cosa fece Dio al Calvario. Portò suo figlio. Ora, quando ci riuniamo, nessun altro pezzo di carta si incastrerà con quello. Non potrebbe farlo, vedete? Devo avere lo stesso pezzo di carta quando ci riuniamo. Ogni pezzo di carta deve assestarsi proprio così e renderlo perfetto. Dobbiamo, quello è il nostro patto su una bestia morta. Ed ecco come fece Dio al Calvario. Egli portò Gesù Cristo sulla terra, lo credete? Ed egli lo portò su al Calvario nell'adempimento di ciò che fece ad Abramo e là Dio lo uccise al Calvario. Ed egli strappò il suo corpo dalla sua anima e mise il corpo sulla sua destra e mandò indietro lo Spirito Santo che fu strappato da Gesù al Calvario. Proprio come il mantello di Eliseo che venne, o Elia su Eliseo, e lo Spirito Santo che era in Cristo uscì da lui, Dio glielo strappò via al Calvario. E prese il corpo in alto e mandò lo Spirito Santo qui sulla terra. E l'unico modo in cui quel patto sarà mai confermato, quando avremo lo stesso battesimo dello Spirito Santo che ebbe Gesù, dovrà combaciare con la Pentecoste. Alleluia! Quello è il patto del Dio vivente. E voi uomini che siete superficiali, insegnereste ad unirvi alla Chiesa e qualcosa del genere per prendere il posto di quel patto. Non si incastrerà mai con Cristo Gesù. Alleluia! Che lo Spirito che era in Cristo sia in voi, che era lo Spirito Santo. Egli disse, puoi bere il calice che bevo io? Lei disse, sì, la madre dei figlioli. Disse, puoi essere battezzato con il battesimo con cui sono battezzato? Disse, sì, posso farlo. Egli disse, lo farai. Elia, essendo il simbolo della Chiesa ed Eliseo, intendo Elia il simbolo di Cristo ed Eliseo il simbolo della Chiesa. I giovani e gli anziani, mentre andava da un posto all'altro, alla fine giunse al Giordano. Quando attraversarono, lui disse, cosa vuoi che io faccia? Egli disse che una doppia porzione del tuo spirito venga su di me. Alleluia! Oh, il problema oggi, abbiamo troppi figli spirituali strabici, membri della Chiesa, un occhio sul mondo e uno sul Calvario. Inciamperete sicuri quanto il mondo, che i vostri occhi siano fissi sul Calvario e guardate attentamente. Potreste immaginare Eliseo di togliere gli occhi da Elia? Certamente no. Continua a tenere gli occhi fissi in quel modo. Se mi vedrai quando me ne andrò, otterrai quello che chiedi. Lo osservava. E quando il carro di fuoco scese, lo sollevò Elia, si tolse il mantello e lo gettò indietro. Ed Eliseo prese quello stesso mantello e ne fece una doppia porzione. Elia ne fece 8 e ne fece 16. Alleluia! Un vero simbolo di Cristo. Egli disse: queste cose che faccio io più grandi di queste pareti, o più di questo parete, perché io vado al Padre mio. E quando Dio fece il patto con Cristo, Cristo lo fece con la Chiesa, e lo stesso Spirito Santo che è su Cristo dovrà essere nella Chiesa, o esso non andrà nel rapimento. Egli non ha un corpo anomalo, non ce ne sarà un pezzo appeso in questo modo e un appeso in questo modo, chiamato metodista, uno battista, uno presbiteriano, uno pentecostale. Sarà tutto lo Spirito Santo che era in Cristo Gesù, sarà nella Chiesa. Esso la rapirà ed essa andrà proprio dritta al suo posto, e il popolo del patto di Dio entrerà nel rapimento. Alleluia! Oh, prezioso è il flusso! Quello mi rende bianco come la neve. Nessun'altra fonte che conosco, nient'altro che il sangue di Gesù. Cosa può lavare via ogni peccato? Nient'altro che il sangue di Gesù. Cosa può sanarmi di nuovo? Nient'altro che il sangue di Gesù. Nessuna pentecostale, nessun battista, nessuna presbiteriana, nient'altro che il sangue di Gesù. Alleluia! Non abbiate paura. Alleluia significa lode al nostro Dio. Egli è degno di ogni parte di ciò. Oh my. Abbiamo tempo per un'altra citazione? Ascoltate, dopo che lo fece, Abram ebbe più fede. E osservatelo nel 17 capitolo, egli gli appare in quel nome di El Shaddai, l'Onnipotente. Disse Abram: io sono El Shaddai, sono l'Onnipotente, l'Onnisufficiente Dio. Ora analizziamo quest'ora, voi donne e ragazzine, tutte mi comprendete come vostro fratello. El Shaddai significa il seno, Shaddai è la donna, il Shad il seno. Ed El Shaddai è al plurale, che significa egli è il Dio pettoruto. Io sono El Shaddai, Abram. Ora hai 100 anni, pensateci, disse, ma io sono il pettoruto. Come la madre, quando il piccolino è malato e si agita, la madre prende in braccio il piccolino e lo allatta, e il piccolino trae la sua forza dalla madre. Ed ecco il modo, gli disse Abram, la tua forza è inaridita, hai 100 anni, ma io sono la tua forza, Abram. Non osservate, non solo il Dio dal petto, ma il Dio pettoruto. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, con le sue lividure siamo stati guariti. Amen. Il Dio pettoruto, lo vedi? Tiratelo su, se siete malati venite qui, per le sue lividure siete stati guariti. Se siete stanchi e carichi pesanti, venite qui. Non solo un bambino trae dal seno di sua madre, ma è soddisfatto mentre ne trae. Il piccolino giace proprio lassù e lo calma. Diventi tutto nervoso e agitato riguardo a dove trascorrerai l'eternità. Vieni proprio a El Shaddai. Se siete malati e avete bisogno, venite proprio a El Shaddai, egli è il pettoruto. Preghiamo. Padre Celeste, oh Gesù, tu sei ancora El Shaddai. C'è una fonte piena di sangue tratto dalle vene dell'Emanuele. Perché egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, per le sue levidure siamo stati guariti, giù sotto la terra, bagnandosi, vengono strisce di sangue, viene il sangue della salvezza. Lo stesso dallo stesso uomo, lo stesso Emanuele sanguinato, ferito per le nostre trasgressioni, con le sue levidure siamo stati guariti, là c'è la fonte piena di sangue, tratto dalle vene dell'Emanuele, ogni promessa è nostra, Signore.
Oh God,
Oh Dio, prima della fondazione del mondo, hai visto alcune di queste persone qui stasera? Le hai ordinata la vita eterna? Non ti hanno ancora accettato, allora non sei mai diventato il loro Salvatore? Hanno visto la fonte? Hanno visto il patto di Dio e lo Spirito Santo bussare al loro cuore ora? Fa che sappiano che sei tu. Questo è il tempo, questo è quando la fede viene dall'udire. Udire la parola e la parola rende vivente. Prego, Padre, stasera, che tu attiri ognuno al tuo petto, Signore. Possa qualche giovane qui, qualche giovane donna, che è tutta dilaniata in quest'epoca frenetica in cui viviamo, un'epoca di lusso, un'epoca di peccato, odio e disprezzo di Dio, l'epoca in cui le persone hanno una forma di pietà e ne rinnegherebbero la potenza. Hai detto che l'avrebbero fatto e hai detto da tale allontanati. E forse ci sono alcuni qui stasera che non hanno fatto altro che unirsi alla chiesa, sono entrati perché la loro madre è andata in chiesa, non sono mai nati di nuovo. Tu hai detto da tale allontanati, che vengano alla vera fonte e siano lavati e purificati nel sangue. Che vengano al luogo di cura dove possono ricevere forse e diventare ministri e operatori del Vangelo. Possano, ci sono alcuni qui che sono malati, deboli e bisognosi, Signore, sono cristiani. Satana ha scoccato le sue frecce, si sono collegate e ciò è andato al di sopra del loro scudo di fede e si è ancorato, ma tu sei il grande dottore. Vieni, Signore Gesù, e rimuovi il dardo, versa dentro l'olio curativo, lenitivo, e pascialo con la parola e possano uscire sani da qui stasera. Concedilo, Signore. Tu sei El Shaddai, il pettoruto, il Dio pettoruto, il donatore di vita, il nutritore, il sostenitore della vita, l'onnisufficiente. Preghiamo che tu lo conceda ad ogni persona qui, Padre, questa sera. Mentre abbiamo i capi chini e la sorella ci darà una corda al pianoforte, c'è una fonte piena di sangue, se vuoi, sorella, mi chiedo se, mentre il vostro capo è chinato, i cristiani pregando. Ce n'è uno qui stasera che davvero non ha mai saputo cosa significa ricevere davvero forza da Dio, non sa cosa significa dire, oh Dio, tu sei mio, ho vagato lontano. Ho fatto molte cose, ma davvero stasera vedo la verità. Io vedo che fu Gesù che fece tutto questo per me e non sono mai nato di nuovo. Potrei essere unito alla Chiesa, forse l'ho fatto, forse non l'ho fatto. L'unione della Chiesa non significa proprio niente, quella è riformare. Non siamo riformatori, siamo predicatori del Vangelo. Avete poliziotti qui fuori e poliziotti che pagate per la riforma, scuole di riforma, ma predichiamo il Vangelo a coloro che sono predestinati o preconosciuti da Dio alla vita eterna. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Volete ora alzare la mano a Dio e dire, Dio, per questa mano alzata credo stasera ogni parola che è stata detta e io nella mia condizione ora vengo a te e chiedo grazia di perdono. Volete alzare la mano proprio ora, alzarla in alto, dire, Dio ti benedica, Signore, Dio ti benedica, Signore, Dio ti benedica, e così qualcun altro alzi la mano, dica, per questa mano alzata, ora accetto Gesù. Ora voglio sapere cos'è salire a Dio e prendere forza. Alzerai la mano? Voglio che sollevi. Dio ti benedica, signorina, molto bello. Tre proprio qui in prima fila ora che vengono a Cristo. Un piccolo individuo in fondo che viene a Cristo. Verrai proprio ora. Dio veda la tua mano e gli sa tutto di te. Volete alzare la mano proprio ora a Dio mentre nessuno guarda ma solo lo Spirito Santo e Dio. Verrai proprio ora, per fede mi immergo sotto il flusso, mi porto al Calvario proprio ora, il vento che soffia, il sangue che schizza fuori dal Figlio di Dio. Guardate il mondo, lo rigettò. Egli non morì sulla terra, né morì in cielo. Egli morì tra i cieli e la terra. Egli era il sacrificio di Dio. Non poteva andare in cielo, aveva i nostri peccati. La terra non lo avrebbe avuto perché egli era il figlio di Dio, non aveva neanche un posto dove morire, e lo sollevarono affinché ogni peccatore potesse vedere, e tutti quelli che sono chiamati a vita eterna verranno, e nessuno di loro sarà perduto. E questa è la tua serata. Volete alzare la mano a Dio, dire: Dio, con questa mano alzata ora voglio ricevere Gesù, ora credo. Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica, sorella mia. Dio ti benedica, sorella mia. È buono. Quello è un altro. Sono circa 5 o 6. Qualcun altro alzerà la mano? Cosa disse Gesù? Chi ode la mia parola e creda a colui che mi ha mandato a vita eterna. E non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Cosa ti ha fatto alzare la mano? Dio l'ha fatto. Sta parlando ad altri qui dentro. Siete stati nella mia riunione. Avete visto il discernimento dello Spirito? Così sapete che mi rendo conto per grazia di Dio di cosa sto parlando. Ecco perché dico che ci sono altri qui. Proprio qui alzate la mano a Dio proprio ora. Un'altra chiamata. Dio ti benedica, figliuolo. Va bene. Il Signore sia con te. Qualcuno sulla balconata alzi la mano. Dica: Dio, per questa mano alzata ora accetto Gesù. Voglio che gli venga al mio cuore, sia un vero salvatore. Dammi la fede di Abraham. Mi sto stancando di indugiare pigramente in giro solo facendo finta di essere un cristiano. Sono miserabile. Certo che lo sei. Venite dove è un piacere vivere, Cristo. Venite nella gloria della Shekinah. Venite nei cortili interni. Lasciate che i veli cadano dietro di voi come fecero con Aaron il sommo sacerdote. Quella è la vita interiore nascosta. Allora vivrete vittoriosi. Non volete venire alzando la mano dicendo: io prometto solennemente questo a Dio. Il pastore farà una chiamata all'altare proprio tra un momento. Tutti voi che alzate la mano, voglio che veniate all'altare, vi inginocchiate e pregate. Abbiate una parola di preghiera. L'avete già accettato, va bene, ma voglio che anche voi preghiate. Verrete? Ora un'altra strofa, poi quando cantiamo questa strofa voglio che tu decidi. Ogni cristiano prega intensamente ora. Ci sono almeno altre due persone qui che dovrebbero alzare le mani per venire a Cristo questa sera. Voglio che preghiate. Non sono una persona per scendere sul palco. Se lo Spirito Santo non può parlarvi, a cosa mi servirà venire laggiù? Vedete, sto pregando ora. Bene. Volete venire ora sulla base delle sue ferite fluenti, alzando la mano là dietro? Ora voglio credere, fratello Branham. Ora accetto Cristo con tutto il cuore. Per la grazia di Dio vivrò per Lui finché sarò su questa terra. Non vuoi venire? Solo una piccola macchia che ti trattiene? Cos'è quella macchia? Incredulità. Con i capi chini e il pianista, se continueranno, e l'organo, grazie sorelle. Quanti qui non hanno ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Vorreste alzare la mano e dire: sono io, fratello Branham, che Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Proprio ora è un buon momento per farlo, proprio ora, questa potrebbe essere proprio l'ora, Dio che vi chiama. Proprio ora è il momento, volete venire a ricevere lo Spirito Santo? Quanti sono malati e bisognosi? So che una signora seduta qui è vicina al cuscino. Qualcun altro, alzi la mano? Ora preghiamo. Padre Celeste, prego stasera per ogni peccatore. I figli, Dio, chiedo che tu li benedica. Guarisci i malati stasera, caro Dio, guarisci questa povera donna seduta qui che piange. Possa questo essere il tempo più glorioso della sua vita, possa lei venire proprio ora per fede ed essere guarita. Porta quelli che sono malati nella loro anima, Signore, sanno che non sono a posto. Molti sono inginocchiati all'altare. Dio, prego che nel nome di Gesù tu mandi altri. Vuoi venire a inginocchiarti attorno all'altare come queste due donne loro? Verrete proprio voi che cercate Dio. Vorreste venire a inginocchiarvi all'altare proprio ora, mentre cantiamo ancora una volta o suoniamo ancora una volta, senza nemmeno chiederli all'altare? In questo momento vengono comunque. Se non credete che egli sia il Shaddai, intendo dire, se lo credete nel vostro cuore, se non lo credete, non venite. Ma se siete disposti a venire, venite a vedere cosa egli fa per voi. Egli vi darà tutto ciò di cui avete bisogno. Se verrete proprio ora come siete, venite ad accettarlo. Dio vi benedica. È così, è buono. Proprio come io sono ora, una volta, sorella, se vuoi. Mentre continuiamo in preghiera, solo un momento, canteremo una volta. Proprio come sono, senza una scusa, che il tuo sangue è stato versato per me. Dite, fratello Branham, cosa ti fa tenere quella chiamata all'altare in quel modo? Oh, fratello, voglio predicare sull'inferno una di queste sere, quello che ne so della Bibbia, e quali orribili visioni sono i demoni, e come saresti perseguitato per sempre. Allora guardate questa dolce ragazzina qui all'incirca dell'età della mia piccola Becky. Dio benedica il suo cuoricino. Quello dovrebbe essere qualcosa per la persona anziana che è insensibile. La dolce creatura dai capelli biondi è venuta e si è inginocchiata, ha messo le sue piccole mani sull'altare per pregare. Pensate che Gesù non lo veda? Certo, egli vede. Lasciate che qualcosa del genere inizi ad accadere, allora avrete un servizio di guarigione, ne avrete uno vero. Bene, non volete venire ora mentre cantiamo una volta completamente ora con i capitini? Ogni cristiano che prega. Volete venire proprio ora? Quanti credono che questa sia la verità? Vediamo le vostre, alzate le mani, dite, lo credo con tutto il cuore, questa è la verità, Gesù morì al mio posto. Sono un peccatore degno di morte, Gesù ha preso il mio posto, non importa a quale chiesa appartengo, Gesù è il mio Redentore. Preghiamo ancora una volta. Padre Celeste, possa essercene forse un'altra. Vieni, Signore, vieni presto. Guarda questi sull'altare, Signore. Questa povera piccola e dolce ragazza qui. Tu hai detto nella Bibbia che un bambino li guiderà parlando del millennio. E Padre, ora credo che i piccoli fanciulli molte volte facciano strada. Questa cara è venuta qui e si è inginocchiata sull'altare. Dio la benedica. Queste due donne e uomini che si sono inginocchiate qui alla mia sinistra, Signore, oh, senza nemmeno essere invitato all'altare, vengono comunque. La sorella anziana alla mia destra, Dio sia misericordioso. Gli altri alzano le mani che hanno bisogno del battesimo dello Spirito Santo e molte altre cose da te. Prego che lo ricevano stasera, Signore, concedilo. Possano venire a inginocchiarsi attorno all'altare e ricevere quella benedizione. Venite a El Shaddai proprio ora e ricevete nel nome di Gesù. Con i capi chini continuiamo ora mentre stiamo pregando ora. Proprio così, sorella, Dio ti benedica, venite proprio fuori. Qualcun altro ora osa uscire? Perché prometto che crederò. Oh, agnello di Dio, vengo. Come vorrete che lui dica ben fatto quel giorno mentre cantiamo di nuovo? Ogni cristiano è in preghiera. Was shed for me.
come to